Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Oggi passiamo a considerare il capitolo 3 di Geremia e vedremo come il re Giosia dà inizio alla riforma religiosa nel paese di Giuda. Nel primo messaggio di Geremia, trattato nel capitolo 2, il Signore aveva condannato Giuda per due motivi: l'aver rinnegato l'Eterno ed essersi rivolti ai propri dei. I primi 5 versetti del capitolo 3 continuano su questo tema morale. Leggiamoli. Il Signore dice: «Se un uomo ripudia sua moglie e questa se ne va via e si sposa con un altro, quell'uomo torna forse ancora da lei? Il paese stesso non ne sarebbe forse tutto profanato? E tu, che ti sei prostituita con molti amanti, ritorneresti da me?» dice il Signore. «Alza gli occhi verso le alture e guarda. Dov'è che non ti sei prostituita? Tu sedevi per le vie ad aspettare i passanti, come fa l'arabo nel deserto, e hai contaminato il paese con le tue prostituzioni e con le tue malvagità. Perciò le grandi piogge sono state trattenute, e non c'è stata pioggia di primavera. Ma tu hai avuto una fronte da prostituta, e non hai voluto vergognarti. Mi hai appena gridato: Padre mio, tu sei stato l'amico della mia giovinezza. Egli sarà forse adirato per sempre? Serberà forse la sua ira sino alla fine? Ecco, tu parli così, ma intanto commetti tutto il male che puoi». Giuda era caduto molto in basso, e nel paese era diffusa l'idolatria, si erano prostituiti spiritualmente, avevano cioè lasciato Dio per un idolo, e tuttavia Dio, che è amore, è pronto ad accoglierli di nuovo. Dovete sapere, amici, che l'idolatria non significa semplicemente fabbricare un idolo e poi adorarlo, ma è ogni cosa cui l'uomo si dedica incondizionatamente. La Bibbia insegna che l'avidità è idolatria, perché infatti quando si desidera fortemente qualcosa, si è disposti a dedicare tempo ed energia per averla. Specialmente nei nostri giorni vediamo molte persone dedite con tutte se stesse al male e per il quale sprecano tutte le loro energie. Infatti, appena ci si allontana dal vero Dio, automaticamente ci si rivolge a qualcos'altro, qualcosa che diventa il proprio Dio, il proprio idolo. Ecco una bella definizione della natura dell'idolatria, contrapposta chiaramente alla adorazione del vero Dio. Quando ci si crea un Dio secondo i propri canoni, si forma un Dio simile a se stessi, un ampliamento della propria imperfezione. Inoltre, l'idolo che ci si costruisce esigerà quello che è secondo la nostra natura. Gli uomini saranno fedeli agli dèi che non esigono da loro nulla che non sia in armonia con i loro propri desideri. Quando il Signore chiama gli uomini, si tratta della chiamata di un Dio santo, puro, pieno d'amore, che richiede che essi arrivino alla sua altezza. Egli non può adattarsi alla depravazione della natura umana. Non approverà mai i desideri che riguardano l'impurità e il male. No, amici, Dio ha qualcosa di più importante per gli uomini. Egli li chiama ad elevarsi sempre di più, affinché raggiungano la perfezione della sua santità. La chiamata divina rivolta all'umanità è sempre prima pura e poi piena di pace, prima santa e poi felice, prima giusta e poi appagante. Dio disse che la generazione contemporanea di Geremia si era completamente rivolta all'idolatria e come risultato l'immoralità del paese era aumentata. Quando parla delle alture si riferisce ai luoghi dove si praticava l'immoralità. Infatti un alto luogo erano posti elevati con molti alberi e su cui si costruiva poi un altare. E vi venivano perpetrate orge sessuali, baldorie di vario genere e altre immoralità. Sì, Giuda era caduto così in basso. Il confronto con i nostri tempi è ovvio. La generale condizione morale evidenzia che la società nel suo insieme ha abbandonato il Dio vivente e vero. Da ogni parte ascoltiamo discorsi disonesti, illegali, corrotti, e questo linguaggio viene anche insegnato ai nostri figli. Il Signore dice che ha già pronto il giudizio per loro e che non manderà pioggia nel paese. Anche oggi abbiamo un grande bisogno d'acqua più che di petrolio. Anche oggi possiamo vedere il giudizio di Dio nelle grandi calamità nazionali che ci hanno afflitto in questi ultimi anni, ma sfortunatamente tutto questo sembra non essere uno stimolo per far ritornare le persone al Signore. Il secondo messaggio di Geremia inizia al versetto 6 del capitolo 3 e continua fino al capitolo 6. In questo messaggio Dio accusa il popolo di rifiuto, infedeltà, e questa parola è usata 7 volte in questo capitolo, più della metà delle volte dell'intero libro. In Geremia troviamo questa parola più spesso che nel resto della Bibbia. Lui ed Osea sono quelli che la usano maggiormente. Il Signore ci dà una chiara illustrazione del significato del rifiuto quando in Osea al capitolo 4, versetto 16 dice: «Poiché Israele è ribelle come una vitella recalcitrante». Avete idea di che cosa significhi cercare di far salire dei vitelli su un camion? Nonostante tutti gli accorgimenti messi in atto, è una cosa difficilissima. E questo è l'esempio che il Signore usa per spiegare il termine rifiutare. È il rifiuto della via divina, il rifiuto di ascoltare. E quando noi ci comportiamo come vitelli, ribellandoci alla volontà di Dio, finiamo ogni volta per indietreggiare, allontanandoci sempre di più da Lui, dalla Sua grazia, come troviamo scritto nei seguenti versetti dal 6 al 9 di Geremia, capitolo 3. Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: «Hai visto ciò che l'infedele Israele ha fatto? È andata sopra ogni alto monte, sotto ogni albero verdeggiante, e là si è prostituita. Io dicevo: dopo che avrà fatto tutte queste cose, tornerà a me, ma non è ritornata. E sua sorella, la perfida Giuda, l'ha visto. Benché io avessi ripudiato l'infedele Israele a causa di tutti i suoi adulteri e le avessi dato la sua lettera di divorzio, ho visto che sua sorella, la perfida Giuda, non ha avuto alcun timore ed è andata a prostituirsi anche lei. Con il rumore delle sue prostituzioni Israele ha contaminato il paese, ha commesso adulterio con la pietra e con il legno». Dio dice a Giuda di imparare la lezione da Israele, già deportato, e fa notare inoltre il fatto che Israele si era comportato come loro. Dio aveva cercato di far ritornare Israele a lui, ma non avevano voluto, e come risultato erano stati deportati. Quello che è accaduto a Israele avrebbe dovuto servire da lezione, da avvertimento. Il Signore invita il popolo a ritornare a Lui, che è pronto a riceverlo anche se si è dimostrato infedele. Su questa base, ogni figlio prodigo, ogni famiglia prodiga, ogni chiesa prodiga, ogni nazione può sembrare ritornare a Dio, che è pronto a ricevere tutti. Vi ricordate il racconto del figlio prodigo? Egli non venne preso a calci quando ritornò a casa. I calci li aveva presi lontano da casa. Ebbe invece abbracci e baci. Quando era lontano stava per morire di fame, ma a suo ritorno suo padre preparò un pranzo. Ma Israele non è tornato a Dio, anzi, si è rivolto all'idolatria e il Signore ha dovuto mandarlo in cattività. Ora, rivolgendosi a Giuda, l'altra parte del popolo, desidera che questo serva di lezione. Dio diede a Israele un'occasione di pentirsi, cosa che non si realizzò, e questo fatto era davanti agli occhi della perfida Giuda. Quindi il peccato di Giuda era maggiore. Credo che la loro prigionia sia stata peggiore, e la ragione fu questa. Giuda aveva avuto l'esempio di Israele, e nonostante questo non ne aveva approfittato. La tragedia dei nostri giorni, amica, amico, è che abbiamo la Bibbia, ma soltanto poche persone la leggono. Ritengo che il Signore giudicherà più duramente i paesi che hanno la Bibbia e non la leggono, piuttosto che quei popoli che non la possiedono. Dio ci giudica in base alle occasioni che ci sono state offerte. Invece di ritornare al Signore, si erano costruiti idoli di legno, di pietra. Questo è il senso delle parole che troviamo scritte nei versetti successivi, dal 10 al 12, di Geremia, capitolo 3. Nonostante tutto questo, la sua perfida sorella non è tornata da me con tutto il suo cuore, ma con finzione, dice il Signore. Il Signore mi disse: «L'infedele Israele si è mostrata più giusta della perfida Giuda. Va, proclama queste parole verso il settentrione e di: torna, o infedele Israele, dice il Signore, io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore, e non serbo l'ira per sempre». È certamente vero che durante il regno di Giosia vi fu un vero risveglio. Infatti molte persone ritornarono a Dio, ma era qualcosa in voga e per molti fu solo un evento superficiale. Credo che oggi vi sia un rinnovato interesse per la parola di Dio e che molte persone siano salvate più che negli anni precedenti, ma stiamo attenti. Non si tratta di un risveglio, perché in gran parte è superficiale. Non dobbiamo essere ingannati quando si parla di grandi raduni o di un numero enorme di conversioni. Il Signore indica chiaramente che il peccato di Giuda è peggiore di quello di Israele, perché le 10 tribù del nord non avevano avuto le stesse occasioni di quelle del sud. Infatti, non avevano il Tempio, non avevano una copia della parola di Dio. Per questo motivo, il giudizio è più grave, e sono sicuro che sarà così anche per noi occidentali. Ma ascoltate, il Signore è misericordioso, meraviglioso, pieno di compassione quando si riconosce il proprio peccato e si ritorna da Lui pentiti. Egli ci perdona e ci dice, come è scritto al versetto 13, «Soltanto riconosci la tua iniquità». Tu sei stata infedele al Signore, al tuo Dio, sei andata di qua e di là con gli stranieri, sotto ogni albero verdeggiante, e non hai dato ascolto alla mia voce, dice il Signore. Abbiamo letto quindi, come dicevo, il versetto 13 di Geremia, capitolo 3. Ai nostri giorni esiste il grande problema della mancanza di confessione del peccato. Penso che il pentimento manchi in molti dei movimenti spirituali di oggi. Nei libri o nei discorsi usiamo troppo spesso il pronome io e poco il nome di Dio. Parliamo di quello che il Signore ha fatto per il nostro successo, ma non del fatto che ci ha salvato dal peccato. Dobbiamo confessare la nostra malvagità. Amico, amica, sei disposto a dire che sei cristiano? E sai che cosa significa? Forse dici che hai fede in Cristo, ma hai fede per che cosa? Forse dici che hai fede in Lui come tuo Salvatore. Benissimo, se ti ha salvato dal peccato, ricorda che Egli è morto per liberarti dal peccato, non per farti diventare una personalità o far di te un milionario. Egli è morto per pagare il debito che avevamo con Dio. La parola divina, tramite Geremia, ci dice ancora oggi: riconosci la tua iniquità, ed è rivolta sia a noi che a Giuda, come leggiamo dal nostro brano nei versetti 14 e 15 al capitolo 3 di Geremia. Tornate, o figli traviati, dice il Signore, poiché io sono il vostro Signore. Vi prenderò uno da una città, due da una famiglia, e vi ricondurrò a Sion. Vi darò dei pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con conoscenza e intelligenza. Com'è stato buono il Signore! Egli promette loro dei pastori adatti per guidarli e insegnare loro. Se anche noi abbiamo dei buoni insegnanti della Bibbia, dovremmo incoraggiarli e proteggerli, perché simili persone sono poche e rare, anche ai nostri giorni. I versetti successivi, dal 16 al 18 di Geremia capitolo 3, ci mostrano le benedizioni che si hanno ubbidendo al Signore. Quando sarete moltiplicati e avrete fruttato nel paese, allora, dice il Signore, non si dirà più l'arca del patto del Signore. Non vi si penserà più, non la si menzionerà più, non la si rimpiangerà più, non se ne farà un'altra. Allora Gerusalemme sarà chiamata il trono del Signore. Tutte le nazioni si raduneranno a Gerusalemme nel nome del Signore e non cammineranno più secondo la carbietà del loro cuore malvagio. In quei giorni la casa di Giuda camminerà con la casa di Israele. Verranno assieme dal paese del settentrione, al paese che io diedi in eredità ai vostri padri. È da tenere presente che quando si parla di quei giorni in cui la casa di Giuda camminerà con la casa di Israele, si vuole intendere il regno del millennio di cui si parla in Apocalisse. E attraverso tutto il libro di Geremia troveremo questi raggi di luce. Come quando in una giornata nuvolosa il sole buca fuori all'improvviso e si riesce a vedere l'arcobaleno. Allo stesso modo, ogni tanto troviamo delle gloriose gemme profetiche sul futuro. Io avevo detto: quale posto ti darò fra i miei figli? Che paese delizioso ti darò? La più bella eredità delle nazioni. Avevo detto: tu mi chiamerai Padre mio e non smetterai di seguirmi. Era il versetto 19 del capitolo 3. Nessun singolo israelita aveva mai definito Dio come proprio padre. Egli era il padre dell'intera nazione di Israele, come troviamo in Esodo 4 al versetto 22. Israele è mio figlio. Mentre non ha mai definito Davide o Mosè suoi figli, ma Davide mio servo, Salmo 89 versetto 3, e Mosè mio servo, come scritto in Giosuè 1 al versetto 2. Soltanto nell'era della grazia noi siamo chiamati figli di Dio, come leggiamo in Giovanni 1 al versetto 12. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Si diventa figli di Dio non in base a quello che facciamo, ma perché abbiamo fede nel suo nome. Se egli è il Salvatore, se cioè ti ha salvato dai tuoi peccati, non sarai soltanto un peccatore perdonato, ma anche un figlio di Dio. Com'è meraviglioso tutto questo. Questo invito del Signore era valido allora come per oggi. Ti invito, amico, amica, a non comportarti come si comportarono quegli israeliti ai quali Dio disse: ma proprio come una donna è infedele al suo amante, così voi mi siete stati infedeli, casa di Israele, dice il Signore. Una voce si è fatta udire sulle alture. Sono i pianti, le suppliche dei figli di Israele, perché hanno pervertito la loro via, hanno dimenticato il Signore, il loro Dio. Tornate, figli traviati, io vi guarirò dei vostri traviamenti. Eccoci, noi veniamo da te perché tu sei il Signore, il nostro Dio. Questi erano i versetti dal 20 al 22 di Geremia, capitolo 3. Vedi, amica, amico che ci stai ascoltando, il Signore promette la guarigione da ogni male, se ritorniamo a Lui con un cuore pentito, desideroso di seguirlo. Perché non prendi allora anche tu questa seria decisione in questo momento? Dio ti sta aspettando. Dio è desideroso di guarirti da ogni male, ma in particolare dalla malattia irreversibile del peccato che ti condanna per l'eternità. Sappi che non troverai in nessun altro la possibilità di essere perdonato, come dice il successivo versetto 23. Leggiamolo. Certo, è vano il soccorso che si aspetta dalle alture, dalle feste strepitose sui monti. Certo, nel Signore, nel nostro Dio, sta la salvezza di Israele. Nel Salmo 121 Davide scrive: «Io alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra». È chiaro che la salvezza viene dal Signore, non dagli alti luoghi o da altri personaggi. Se non prendi questa decisione, non vi sarà perdono, ma giudizio, castigo, come riconoscevano gli uomini di allora e come leggiamo nei versetti 24 e 25. La vergogna ha divorato il prodotto della fatica dei nostri padri, sin dalla nostra giovinezza, le loro pecore e i loro buoi, i loro figli e le loro figlie. Noi abbiamo la nostra vergogna come giaciglio e la nostra infamia come coperta, poiché abbiamo peccato contro il Signore, il nostro Dio. Noi e i nostri padri, dalla nostra infanzia sino a questo giorno, non abbiamo dato ascolto alla voce del Signore, il nostro Dio. Giuda non vuol confessare i suoi peccati, e Geremia confessa i peccati per loro e per se stesso. Non ci farebbe male fare una confessione dei nostri peccati oggi. Si parla molto di vari modi per ottenere benedizioni speciali da parte di Dio, e dovremmo essere riconoscenti al Signore per questi doni meravigliosi. Ma avete mai sentito una confessione per non aver glorificato Dio? Abbiamo mai detto a Dio quanto abbiamo deluso le aspettative della sua gloria? Dobbiamo umiliarci davanti a Lui. Giuda non fu umile davanti a Dio, ed egli, il Signore, dovette mandarli in schiavitù. Spesso mi chiedo se il Signore è pronto a castigare anche noi. Abbiamo comunque bisogno anche noi di umiliarci davanti a Lui. E con queste raccomandazioni, questi consigli che ci vengono direttamente dalla parola di Dio, vogliamo fermarci qua, vogliamo che questi versetti ci restino proprio sul cuore per farci riflettere. Intanto io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Ciao.